termine e che comunque non sarebbero stati rispettati i tempi del cronoprogramma. A questo si aggiunge quella preoccupazione di cui ho parlato prima, legata al fatto appunto che la Manelli, come avete visto sul giornale, ha sostanzialmente ceduto il ramo d'azienda alla ditta CMC, non vorrei, CMC giusto? Sì, che è una grossa cooperativa a livello nazionale, sì. Sì. Per cui da qui vedremo come andrà a svolgersi il proseguo del cantiere. C'è da dire che la maggior parte delle attività all'interno di questo cantiere sono attività portate avanti dai subappaltatori, quindi non direttamente dalla Manelli. Magari qua l'assessore Martinelli, se vorrà aggiungere qualcosa alla fine del mio intervento. Per quanto riguarda il discorso del parco della passerella, l'illuminazione è stata mantenuta, anche perché stiamo cercando di portare avanti un intervento anche sociale con la collaborazione della comunità di Valle. Magari poi chiedo all'assessora Prone se vorrà implementare questa risposta, col distretto famiglia, pardon, nel senso che voi sapete che anche in passato erano capitati dei episodi compiuti, diciamo così, da giovani, e l'idea era quella, proprio copiando quanto fatto dal comune di Villa Lagarina, se non ricordo male, quella di mettere in piedi un intervento sociale che cerchi un po' di coinvolgere questi ragazzi, facendo capire il valore del patrimonio pubblico, in modo particolare quello della passerella, e cercare anche di coinvolgere in quella che è la manutenzione. Da qui la necessità di mantenere a capitolo quella voce, perché se il progetto riuscirà ad essere messo in piedi, tanto per cominciare, ma avere anche successo, in prospettiva quel parco potrebbe avere anche un utilizzo maggiore di quello che attualmente viene sfruttato. E mi sembra di aver terminato con il consigliere Maranelli. Per quanto riguarda le domande poste dal consigliere Bondini, è giusto quanto veniva riferito, e cioè il marciapiede che porta dall'incrocio con via della Passerella, via Fermi, via Passerella, verso Pilcante, è stato dato alla 22, ovvero la 22 si è resa disponibile a fare il progetto e anche i lavori. Quest'anno dovrebbe completare il progetto, noi la stiamo tenendo veramente sotto pressione, e già nell'arco di quest'anno partire con i lavori. Vedremo se riusciamo appunto a ottenere anche questo dalla 22. Sul discorso della delega della provincia, la delega appunto è stata riportata in provincia, proprio perché non c'era più la necessità di dover fare questo tipo di lavori, ma al contempo abbiamo chiesto di slittare le stesse cifre sull'SP90 in prossimità appunto della zona che sarà interessata ai lavori fatti dalla 22, per creare un golfo per l'entrata delle autocorriere, la demolizione della vecchia cabina elettrica e un passaggio pedonale tutelato, proprio perché quello lì sarà anche, lo è già di fatto, uno degli attraversamenti più importanti per l'abitato di Pilcante, e quindi in modo particolare per i ragazzi, ma in generale per tutti, in sostanza coloro che utilizzano i servizi pubblici. Su questo stiamo lavorando con la provincia per cercare di ottenere la delega e poter mettere in piedi i lavori. Centro polifunzionale, il completamento. Allora, per quanto riguarda il centro polifunzionale, quello che dicevo in relazione al fatto che ci stiamo adoperando per riuscire ad avere la copertura completa di tutta la cifra messa a bilancio, così rispondo anche alla domanda posta dal consigliere Brusco, ancora nell'arco di quest'anno, cioè noi sappiamo che la parte relativa alla protezione civile, vale a dire Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, hanno una strada ben precisa, già definita dalla normativa, che prevede un contributo da parte della provincia dell'85% e il 15% è a carico del comune. Stiamo cercando di trovare le risorse per quanto riguarda l'altra parte, il completamento dello stabile, perché è un tutt'uno che ospiterà appunto l'associazione Stella d'Oro, che svolge il servizio di soccorso. Se riusciremo, come è probabile, ad avere i finanziamenti quest'anno, completeremo i progetti di esecutivi per poi mettere in piedi la gara d'appalto. Chiaramente la strada non è domani di sicuro, guardo il consigliere Bondini, non è che quest'anno riusciremo a tagliare il nastro magari, però penso che portare a casa un risultato di questo genere sia veramente un risultato molto importante per la comunità Lense, anche perché io avevo cominciato, lo ricordo sempre, avevo cominciato a fare il consigliere all'interno di quest'Aula nel 2004, c'era anche il consigliere Brusco, e già allora si parlava della necessità di rifare la caserma di pompieri. Arrivare alla gara credo che sia un risultato davvero importante per tutta la nostra comunità. E il discorso alienazioni, nelle alienazioni, come dicevo in relazione, noi abbiamo previsto l'alienazione del campeggio al Faggio, anche perché riteniamo che il comune di Ala non sia l'ente più indicato per la gestione anche indiretta di una struttura turistica di questo tipo, e quindi sia necessario avere un proprietario che in qualche maniera, come dire, sia più adatto nella gestione turistica proprio del sito, visto anche le potenzialità del nostro campeggio, perché effettivamente il campeggio di Ala potrebbe essere sicuramente un qualcosa di importante, un fiore all'occhiello per quel che riguarda il turismo a basso impatto ambientale. Per cui il campeggio, appunto, come dicevo prima, verrà venduto. Insieme a questo, l'appartamento Villa Italia e l'ex biblioteca dalla Laita, ma dietro c'è anche un altro edificio che non si vede stando sulla strada qua davanti, è visibile dal Silvio Pellico, è un edificio anche questo in centro storico, cattive condizioni e che necessiterebbe veramente di una bella ristrutturazione, anche perché è una zona, soprattutto con l'apertura del nuovo polo scolastico, sarà una zona anche importante, e quindi sarebbe anche bello riuscire a dare il giusto decoro a tutti gli edifici lì attorno presenti. Per quanto riguarda, e così rispondo anche a parte delle domande poste dal consigliere Tomasi, il discorso di riutilizzarlo come biblioteca, io ricordo che a fianco dell'edificio di questo comune, cioè questo palazzo, abbiamo la parte riferita all'edificio Morandini, magari sbaglio il nome, questo qua confinante, che anche necessita di ristrutturazione. È un edificio altrettanto importante, fra il resto sul retro ha un parco, un parchetto, un piccolo cortile veramente bello, e necessiterebbe anche questo di un intervento di ristrutturazione davvero impegnativo, per cui ci servirebbero dei fondi piuttosto importanti. In più questo ha la possibilità di essere collegato direttamente con questo edificio. Se per coloro che hanno avuto modo di visitarlo, sulle scale che sono realizzate all'interno di quell'edificio, a ogni pianerotto c'è una porta murata che porterebbe sui pianerottoli di questo edificio qui, dell'ala lì di fronte. Quindi questo per rispondere un po' anche alla domanda del consigliere Tomasi. Per quanto riguarda la Slanzi, abbiamo già avuto modo di parlarne in passato. Voi sapete che con il vice sindaco abbiamo messo in piedi tutta una serie di interlocuzioni con le nostre ditte presenti sul territorio, per capire le nostre aziende, per capire qual è la loro necessità, quali sono le problematiche che interessano un po' il settore, i loro settori. Intanto devo dire che il nostro settore industriale, per fortuna, è un settore molto all'avanguardia, devo dire, che interessa circa 700 addetti, contando un po' tutte le ditte presenti sul nostro territorio, e che stanno lavorando veramente bene, per cui ci auguriamo che continui in questa direzione. Una delle cose che ci hanno fatto presente come mancanza sul territorio è la possibilità di avere degli alloggi per i dipendenti che lavorano presso di loro. Una in particolare, ma non è stata l'unica, è la UFI Idrogeno, anche perché, come ben sapete, la UFI accoglie dei ricercatori che arrivano dal resto d'Italia, ma arrivano anche dall'estero, e da qui la necessità di avere disponibilità di spazi per gli alloggi. Noi, facendoci carico di questa esigenza, prontamente abbiamo sentito l'assessore Simone Marchiori, che come sapete è l'assessore provinciale che si occupa del patrimonio, col quale sono state evidenziate questa esigenza, e abbiamo provato a buttare lì dei progetti in modo particolare per la zona della Slanzi. Come ben sapete, la zona della Slanzi è una zona ex industriale, ormai tutta conglobata nell'area residenziale della città di Ala, per cui dal punto di vista industriale non è previsto un suo ripristino, anzi dal punto di vista urbanistico ha una destinazione, se non ricordo male, pubblica, visto che è di proprietà del comune. Però l'idea era quella, proprio con l'assessore Marchiori, di mettere in piedi una collaborazione con le ditte, creando una cooperativa edilizia. E da questo punto di vista, recentemente l'assessore Marchiori ci ha comunicato che a livello regionale è stata modificata la legge sulle cooperative, permettendo alle ditte private di poter prendere parte all'interno di una cooperativa edilizia, cosa che prima era vietata ed era solo le persone fisiche potevano parteciparvi. Questo darebbe la possibilità di uno sviluppo di quella zona, sviluppo dal punto di vista residenziale. Il comune ovviamente ci metterebbe la proprietà e le ditte che partecipano ci metterebbero appunto la parte economica per realizzare degli appartamenti che poi sarebbero destinati almeno in parte a coloro che lavorano sul territorio, e quindi si andrebbe un po' a rispondere a questa esigenza da parte messa in luce da parte delle ditte. Giusto per completare un po' l'argomento, un'altra delle esigenze che ci avevano fatto presente è la mancanza di una mensa sul territorio. La stragrande maggioranza delle nostre ditte sono organizzate al loro interno, con praticamente la maggior parte dei lavoratori dipendenti che consumano il pasto che si portano a casa all'interno di spazi dedicati per questo. Magari, ecco, su questo al termine del mio intervento, se il vice sindaco vuole aggiungere qualcos'altro, ben volentieri. Per quanto riguarda il discorso e con questa mi sembra di aver finito all'intervento alle domande che aveva posto il consigliere Mondini. Per quanto riguarda le domande poste dal consigliere Tomasi, il discorso del regolamento dei rifiuti, se ricordate recentemente abbiamo approvato il nuovo regolamento sui rifiuti, che vale su tutta la comunità della Vallagarina e sugli altipiani cimbri. L'articolo 44 prevede l'istituzione della figura dell'accertatore, che dovrà essere poi individuato con decreto del sindaco e che potrà affiancarsi alla polizia municipale per andare a verificare tutte quelle situazioni anomale e quindi contestare ai cittadini che non si comportano bene, che non sfruttano bene il servizio, contestare appunto delle sanzioni. Dal punto di vista penale rimane sempre ed unicamente competente la polizia municipale e la forestale, non la figura dell'accertatore. È chiaro, come ho sempre detto e l'ho detto anche in Comunità di Valle, che questo passaggio secondo me diventa fattibile solo nel momento in cui Dolomiti Ambiente è effettivamente efficiente, perché, come dicevo prima, ed era a questo che mi riferivo, ancora vengono saltate qualche via, non sono rispettati gli orari, ci sono ancora delle cose da andare a perfezionare, e da questo punto di vista vi assicuro che la Comunità di Valle, che è l'ente proposto a contestare le mancanze a Dolomiti Ambiente, se ne sta facendo carico con un servizio specifico e rilevando e raccogliendo tutte le osservazioni che arrivano da tutti i comuni. È giusto anche far presente che Dolomiti Ambiente si sta facendo carico di tutte queste mancanze, cercando appunto di risolverle puntualmente. E nei prossimi giorni è arrivata la comunicazione a breve e metteranno mano anche alla distribuzione per quanto riguarda le campane del vetro, che come sapete devono essere tutte sostituite e verranno razionalizzate con un nuovo sistema dislocazione, anche perché utilizzeranno quelle campane che sono già presenti sul territorio di Rovereto e che prevedono l'aggancio diretto da parte del camion alla campana, e per questo non tutte le campane rimarranno al loro posto, sia perché ne abbiamo un po' troppe, ma anche perché sono necessari degli spazi specifici, proprio perché il camion si deve affiancare alla campana per poi in maniera automatica riuscire ad agganciare il fungo che serve da sollevamento per la campana stessa. Altra questione, sempre riferita al discorso dei rifiuti: oltre alle campane del vetro saranno razionalizzati anche la distribuzione e la sistemazione dei cestini. Anche qui in sede di progettazione erano previsti un certo numero di cestini, poi in sede di verifica, in realtà sul comune di Ala, ma su tutti i comuni, è stato verificato un numero di cestini quasi il doppio di quello che era stato preventivato. Per cui i cestini dovranno essere razionalizzati sia in termini di numero ma anche di dislocazione, e questo per due motivi. Il primo, perché il cestino stradale serve per le piccole cose, il fazzoletto, il sacchettino per le deiezioni dei cani, cose veramente minute, e quindi dovranno anche essere modificati per avere un'apertura molto più piccola rispetto all'attuale. E il secondo anche per incentivare il fatto che il cittadino deve portare e smaltire secondo le regole i propri rifiuti. Mi riferisco in modo particolare alle zone dove si vanno a fare i picnic e i barbecue. Noi in quasi tutte le aree della Lessinia, di Ronchi, ma anche qua in valle, abbiamo dei cestini e la nostra idea, così come in tutta la comunità, è quella di toglierli, perché chi va a fare il picnic deve entrare nella mentalità che, visto che l'immondizia le porta lui fisicamente sul luogo, deve poi preoccuparsi di portarle via al termine della festa e smaltirle secondo le normali regole. Abbiamo visto anche quest'estate delle situazioni davvero indecenti. Su questo vi assicuro che la nostra polizia locale insieme alla forestale hanno già fatto dei controlli e dato anche delle sanzioni, proprio perché non è ammissibile trasformare i cestini in un vero e proprio deposito a cielo aperto. Per quanto riguarda il nido, è vero che i fondi che arriveranno, allora, i fondi previsti sono di due tipi, sono quelli a livello nazionale e quelli a livello provinciale. A livello provinciale verranno devoluti direttamente dalla provincia alle famiglie, e da questo punto di vista il CAL aveva sollecitato la provincia affinché questi fondi venissero in prima battuta passati ai comuni. Però da questo punto di vista la provincia ha voluto continuare in questa direzione, quindi effettivamente è come sostiene il consigliere Tomasi: in sostanza prima le famiglie devono pagare la retta e poi prenderanno il ristoro direttamente da parte della provincia. Però su questo noi non abbiamo strumenti per intervenire, anche su questo chiedo al vice sindaco se vuole integrare qualcosa. Per quanto riguarda, mi sembra di aver finito con le domande poste dal consigliere Tomasi, e per quanto riguarda la domanda posta dal consigliere Brusco credo di aver già risposto in precedenza, quindi non so se i nostri assessori vogliono integrare le risposte, e lascio a loro la parola, grazie.
Sì, buonasera, buongiorno a tutti, grazie Presidente, non so cosa perde mettermi. Mi metto da quello che ho fatto. Scusatemi, non sono tanto abile su queste cose, grazie Mauro. Vado ad integrare la risposta del sindaco alla domanda del collega Maranelli, che si riferiva alla scheda 3 parte 1 degli investimenti per il 2026 già finanziati, e in sostanza, nello specifico, e sono tre gli obiettivi di realizzazione, che sono il recupero dei fabbricati montani, la manutenzione straordinaria delle strade forestali a fondo sterrato, delle strade a fondo sterrato non forestali, e gli interventi di miglioramento del patrimonio silvopastorale tramite il fondo di migliorie boschive. E nello specifico, il recupero dei fabbricati montani riguarda la sistemazione dei pluviali nelle maghe coe, scortegare di mezzo e di fondo. Invece, nel secondo obiettivo, manutenzione straordinaria delle strade a fondo sterrato, riguardano tutte quelle forestali, non tutte quelle bianche non forestali, e che andranno identificate nel corso del prossimo anno, e una zona parcheggi nella località Maia. E invece gli interventi di miglioramento del patrimonio silvopastorale tramite il fondo MB sono delle realizzazioni sull'albio del lavacchietto del Revoltello e la pozza d'alpeggio della Cornafessa alla Pulizia. Questo è il risultato di una collaborazione fra i custodi forestali, che monitorano il territorio in maniera molto impeccabile, e l'ufficio del patrimonio, che hanno steso degli interventi in estate, ad agosto, in previsione per gli anni del 2026. Non ho altro da aggiungere, grazie.
Sì, buongiorno a tutti, ma solo una velocissima puntualizzazione sul discorso accennato prima dal sindaco relativo alla passerella. Si è ritenuto di mantenere l'idea, la prospettiva dell'illuminazione, proprio perché in questo momento è in fase di progettazione un'idea, peraltro non inedita in Vallagarina, rispetto a un progetto diciamo trasversale, che coinvolga i giovani in maniera attiva non solo nella manutenzione, ma anche nell'acquisizione di una certa responsabilità e senso civico di una determinata area, peraltro a loro dedicata. Anche a seguito di un sondaggio informale effettuato dal nostro piano Ambra, si è proprio recepito il fatto che i ragazzi di Ala vedano in quella zona un grande sito di opportunità per loro. Nonostante ciò, come ben sapete, permangono alcuni problemi proprio in ordine di, adesso non vorrei dire sicurezza, non esageriamo, però insomma diciamo che in quella zona qualche problemino di gestione degli schiamazzi piuttosto che di piccoli vandalismi è effettivamente all'ordine del giorno. Questo crea anche qualche malumore e qualche pensiero, qualche apprensione nei residenti. Quindi è chiaro che vanno accorciate le distanze fra i giovani e i residenti, e soprattutto va posta in essere un progetto, diciamo, di correzione di quella che può essere appunto la gestione del luogo. Questo potrebbe confacersi, diciamo, con alcuni progetti già affrontati dal distretto famiglia, di cui facciamo convintamente parte. Alcuni soci come noi del distretto famiglia hanno esperienza in merito, e quindi stiamo sviluppando un progetto di tutoraggio, ovvero di presenza di tutor vocati proprio a affiancarsi ai giovani, quindi con piena fiducia dei giovani, anche perché si tratta di figure veramente molto, molto vicine a loro, con un linguaggio e con dei metodi che loro capiscono e recepiscono, e che quindi assieme a questi tutor, in un progetto che prevede degli step, delle iniziative e degli obiettivi, i giovani possano sentirsi non solo coinvolti e attivati anche sotto questo profilo, ma proprio invogliati a mantenere ed essere protagonisti del mantenimento della zona, e perché no, magari assieme e coinvolgendo anche i residenti. Ripeto, in questo momento abbiamo già fatto una prima stesura del progetto, stiamo verificando se ci sono bandi welfare chiaramente che possano sostenerlo in tutto o in parte, però comunque insomma l'idea è quella del 2026 di un primo approccio a questo tipo di progettualità. E come speriamo, visto che è anche avvenuto altrove in maniera positiva, questo progetto possa anche dare buoni frutti. È chiaro che se questo dovesse accadere, pensare di illuminare il parco è sicuramente una cosa buona e giusta. Adesso magari la mancata illuminazione sembra un paradosso, però sostiene anche questa esigenza di non mantenere troppa presenza nelle ore notturne dei giovani. Sembra controcorrente, però in realtà se noi riusciamo invece a mantenere una presenza di qualità, illuminare il parco è una buona cosa per tutti e sicuramente aumenta anche la percezione di sicurezza dei residenti. Quindi insomma fa tutto parte di un contesto che stiamo cercando di sviluppare, cercando di, come dire, cogliere in questa che può essere una difficoltà evidente nella zona, cercare di trasformarla in un'opportunità per i giovani e per i residenti. Questa è un po' l'idea.
Ma io integro brevemente alcune cose, perché il sindaco è stato molto completo nella spiegazione. Integro solo un paio di cose riguardante l'asilo nido. Noi abbiamo messo a bilancio l'integrazione di tutte quelle che sono la parte economica che ha fatto presente appunto il sindaco, quindi dell'implementazione dei posti nido riservati ai nostri bambini, e sia appunto sull'asilo nido attuale e anche su quello di Serravalle, e ovviamente ci sono delle, non aumentando le tariffe, lasciando tutto invariato. Abbiamo aumentato i servizi ma con un'invarianza della tariffa, anche perché alla luce di quanto previsto dalla provincia, e la provincia ha previsto appunto un intervento diretto famiglia-provincia, e quindi di conseguenza quello che è il rapporto tra provincia e famiglia noi non entriamo in merito, non è nostra competenza, e quindi non sappiamo insomma quali saranno le tempistiche di erogazione di eventuali contributi, però da quello che abbiamo approfondito sicuramente hanno un beneficio importante le famiglie, e quindi come giusto che sia che ci sia un giusto sostegno a favore delle famiglie, dei bambini, e quindi a favore della crescita, della natalità. E per quanto riguarda tutto il resto sono state toccate le parti più importanti del nostro bilancio, e in particolare quella, la questione del polo di protezione civile. Ovviamente abbiamo sul bilancio in questo momento le risorse disponibili per la progettazione, dopodiché avete visto nella lista degli investimenti del cassetto dei desideri ovviamente quello che sarebbe l'importo della realizzazione totale dell'intervento, e quindi sicuramente c'è una grossa attenzione in merito. E per quanto riguarda la scuola è stato detto appunto che c'è un piccolo slittamento della fine lavori, però comunque insomma le cose stanno andando avanti piano piano, ma comunque secondo diciamo un cronoprogramma che si è definito da poco. Quindi io per quanto riguarda le attività economiche ci sarà anche qui nel corso del 2026 una continua attenzione da parte nostra sulle industrie, ma non solo, un'attenzione particolare anche sulle attività economiche del centro storico, insomma, che meritano un occhio di riguardo in questo momento insomma un po' delicato. Grazie.
Bene, ringrazio tutti, si sono concluse le risposte in relazione al primo turno di domande, e avete a disposizione, come preannunciato prima, un secondo giro di domande se è richiesto e se risulta necessario. Prego.
Aggiungerei altre due domande rispetto a quelle fatte prima. La prima è relativa alla missione 03, perché vedo che rispetto agli importi del 2025 nel prossimo triennio vedo degli importi in calo, e mi chiedo insomma per che motivo. E poi la seconda domanda è relativa alcune opere che sono anni che vediamo iscritte, non coperte da fondi, che vengono continuamente portate in avanti, e mi chiedo se è il caso di continuare quest'opera di posticipazione, oppure se non è il caso anche qua di fare una ricognizione di quelli che sono gli interventi che non si arriveranno a fare e toglierli dal bilancio. Non so. Cito uno su tutti, il mini caseificio alla sega, che non so quanti anni sia, che il mini caseificio della sega, che non so da quanti anni sia continuamente spostato in avanti, con ritengo ormai poche possibilità che venga realizzato. Grazie.
Mi aggancio proprio a quest'ultima segnalazione del collega Maranelli sulla continua reiterazione di questi ipotetici interventi che lasciano uno spiraglio di aspettativa. Qualcuno coltiva anche delle attese, però rimangono sempre infondate. Per quel che riguarda, ha citato il mini caseificio alla sega, ma sulla sega ci sono in questa lista anche altri interventi che sono continuamente ripresi e che avrebbero senso in quella logica di ottimizzazione del patrimonio comunale. Cito Malga Coe, anche questa rimane lì da tempo, è una malga al pari della malga Maya, solo che non è utilizzata da allevatori locali, ma da allevatori veronesi, vicentini, non lo so di quando siano, ma che comunque versa in situazioni peggiori che non Malga Maya, sulla quale mi sembra di aver visto recentemente, non so se una delibera di giunta, una determina che prevedeva un qualche intervento. Ma qui appunto si entra nel merito di dover, al di là del puntuale intervento, che ce ne sono molti come questi che dovrebbero, hanno giustificazione di dover essere presi in mano, ma al di là di questo dico, si dovrebbe fare una reale ricognizione per capire e scegliere quello che si vuole fare. Il programma del sindaco in sede di elezione aveva una linea, tracciato una linea, quella turistica in particolare, citata anche poco fa, quando si parlava di campeggio, nella previsione di un utilizzo adeguato del territorio, senza sprecare risorse e nel conservarlo il più possibile. E in questo andrebbe rivista questa lista. Il turismo è una risorsa che è sempre chiamata e ripresa come un mantra, ma non viene poi attuato come nelle potenzialità che dovrebbe avere. L'altro richiamo che volevo capire bene come funziona, come cosa abbiamo in questo bilancio, è il PNRR. Se non sbaglio, di tutta quella enorme ammontare di risorse poste in campo dall'Unione Europea tramite lo Stato, abbiamo incassato, se non capisco male quanto scritto, 30.000 euro, altri 10, almeno c'è una lista a un certo punto che ne espone altri 10 in attesa di risposta, e dopo una domanda, ha ripreso l'assessore Speziosi poco fa, di 270.000 euro. Volevo capire, insomma, se abbiamo perso il treno o se appunto non ho letto bene e non ho capito bene quali risorse del PNRR siamo riusciti realmente ad intercettare e dove sono arrivate. Grazie. scusa.
Sì, allora, con riferimento sempre alle opere inserite ma senza finanziamento, volevo fare una precisazione, no? Su vari punti, su varie opere che sono state inserite. Ad esempio, la rete fognaria di Sdrudina che è inserita, c'è la spesa, poi c'è l'inserimento nel 2028. Cioè, queste secondo me, secondo noi credo in generale, sono opere che dovrebbero avere una certa priorità rispetto ad altre. Come ad esempio la messa in sicurezza della parete rocciosa, via località Madrera, anche qua nel 2027-2028, sono messi lì i soldi, però ancora non sono finanziate. E messa in sicurezza, scusate, in sicurezza al masso roccioso, becco dell'Aquila Serravalle, lo stesso abitato di Santa Lucia, cioè c'è la spesa però non è finanziata. Poi c'è interventi di protezione della Pied 566 che non so cos'è. Ecco, vorrei dire che tutte queste opere, come ad esempio quando si fanno l'impianto antincendio in biblioteca, l'adeguamento, la vulnerabilità sismica, tutte queste cose dovrebbero avere, secondo me, una priorità rispetto ad altre opere. Ecco, chiedo che in futuro venga tenuta in considerazione questa mia osservazione di dare la priorità a opere di questo tipo, insomma, opere che comportano, diciamo, la sicurezza del territorio e di rimbalzo, quindi la sicurezza dei suoi abitanti. Ecco qua. Grazie.
Prego.
Allora, mi riferisco alle schede che ci sono in coda al DUP, nelle quali sono riportate in dettaglio, insomma, tutte le missioni. In particolare, quella che riguarda la missione 4, nella descrizione si dice che la spesa conferma il servizio di vigilanza degli alunni e la realizzazione di iniziative formative. Allora, chiedo a che punto siamo, come siamo messi, insomma, col servizio del Pedibus, e quali possono essere le iniziative formative, siccome si fa riferimento alle iniziative che l'Istituto Comprensivo porta avanti autonomamente. Mi chiedevo se poteva essere contemplata quell'iniziativa che aveva portato avanti l'Istituto Comprensivo per opera di un gruppo di insegnanti, insomma, che aveva portato qui anche un discreto successo. E altra cosa, sempre su queste schede, torno sul discorso dei rifiuti, se non sbaglio, in cui appunto si dice che questo programma comprende le spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti, per l'arredamento e la manutenzione delle isole ecologiche, e sono riportati gli importi per il triennio, per cui non so a che cosa si riferisca. Altra cosa è quella che riguarda la missione 15, sostegno all'occupazione, sì. Non so, penso che gli importi siano sempre gli stessi, però mi chiedevo se fosse possibile, vista la situazione, insomma, economica in cui ci troviamo, le scarse difficoltà per alcune persone, insomma, di accedere al mondo del lavoro, se fosse possibile trovare qualche forma di incremento, insomma, di questi sostegni all'occupazione. E altra cosa, sì, riferito agli interventi per gli anziani nella missione 12, sì, abbiamo parlato di spese per le RSA, insomma, per il quale c'è anche un sostegno da parte della provincia, però pensando proprio alla situazione semplice, alla quotidianità, mi chiedevo se tutti i nostri anziani hanno la possibilità di incontrarsi. Faccio riferimento ad ALA, lì la difficoltà non c'è perché ci sono diversi gruppi che si trovano autonomamente, Santa Margherita è molto attiva, non so se Chizzola abbia un centro per gli anziani. Forse, ecco, visto che lì c'è una sede la chiamo sociale, insomma, un edificio pubblico, se fosse possibile pensare a un qualcosa che... Io so che ci sono anziani che si incontrano sulle panchine, si incontrano dove è possibile, però forse si potrebbe pensare a un locale, un qualcosa dove possano stare anche al caldo. Eccomi, mi fermo qui, grazie.
Bene, possiamo... Ah, prego, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto una nota, una specifica rispetto all'allegato A, a pagina 110, in merito alla dotazione organica, c'è riferimento a una data al 2023, quindi presumibilmente un refuso da sistemare, da aggiornare. E poi rispetto invece a quanto è emerso dagli interventi fatti in precedenza, alcune note, alcune specifiche rispetto a quella che è la gestione dei rifiuti e all'azione che andrà a fare, che sta facendo, andrà a fare la Dolomiti Ambiente. Il discorso di ridurre il numero di campane del vetro e di cestini, una razionalizzazione di questi due fattori, no? Quindi delle campane e dei cestini e la ridistribuzione per cioè con l'indicazione della causa principale, l'uso improprio, diciamo, no? A me viene da dire non è più utile pensare a delle campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione della cittadinanza ad un uso corretto, oltre poi chiaramente anche alla sostituzione dei cestini, come è stato detto dal sindaco, perché banalmente i cestini sono per piccoli rifiuti, cioè non per il residuo di casa dell'abitazione. Il fatto di ridurre questi strumenti all'interno di quella che è la città, mi viene da dire, va a creare comunque una difficoltà per tutte quelle persone che magari non hanno a disposizione la macchina o non riescono a fare lunghi tratti in maniera autonoma, che è un po' lo stesso tipo di sollecitazione che era emersa rispetto anche all'uso del CRM. E per quanto riguarda invece la questione della scuola, solo una richiesta, una specifica rispetto al nido, quindi con quanto è stato fatto in quest'ultimo periodo per l'accreditamento della scuola Serravalle, quindi con l'incremento dei posti, già dal prossimo anno scolastico arriveremo a coprire il 90% delle richieste, quindi, cioè, al di là della graduatoria che è stata scorsa adesso con l'accesso dei bimbi nuovi, insomma, diciamo, nell'ultimo giro, a partire dal prossimo anno scolastico, in teoria il numero di bambini che resterà in attesa, in lista d'attesa, dovrebbe arrivare ad una decina sostanzialmente di bimbi. Ok, quindi di fatto non ci sarà la necessità di andare a incidere, a toccare quelle che sono i fattori di valutazione, di creazione della graduatoria, giusto, che erano stati rivisti in passato. Adesso in teoria con l'incremento dei posti si dovrebbe dare una risposta maggiore a quella che è la situazione attuale. Ok, per quanto riguarda invece il discorso delle cessioni, diciamo, delle proprietà del comune con riferimento all'ex Slanzi, è stato ribadito più e più volte il fatto che il Comune adesso ha aperto questa interlocuzione con gli imprenditori del territorio per capire quali potessero essere le necessità. A me sorge un dubbio rispetto alla necessità di creare nuovi posti abitativi, quanto poi invece a quella che è la reale necessità di accesso a tutta una serie di attività, di servizi che sul territorio stanno venendo un po' a decadere, perché l'attività imprenditoriale dei piccoli imprenditori qua ad Alas è sempre più in regressione e, come si diceva, c'è un monitoraggio costante, un'interlocuzione costante per cercare di incrementare quella che è l'imprenditoria locale. E il fatto di creare nuovi appartamenti che poi non vedono servizi per gli abitanti che vadano a bilanciare quella che è la richiesta, secondo me è una delle questioni da tenere presenti. La mensa, come dire, sottolineata già dalle aziende del territorio, è solo uno degli esempi. La mancanza di una mensa qua in zona per i lavoratori è uno degli esempi, però oltre a questo, se aumentano le abitazioni ad Ala e queste abitazioni poi vengono giustamente occupate, chiaramente deve esserci poi anche un bilancio rispetto a quello, un equilibrio anche rispetto a quelli che sono i servizi che Ala eroga alla cittadinanza. Quindi ecco, direi che mi fermo qua. Grazie mille.
Bene, concluse le richieste?
Sì. A me hanno detto che funziona.
Sì, comunicano che è migliorata la qualità dell'audio.
Sì, ma anche da casa mi dicono, eh.
Diamo inizio alle risposte, grazie.
Grazie. Allora, rispondo a parte delle domande, altre le lascio al vice sindaco, tutte quelle che riguardano la questione direttamente del bilancio, oppure all'assessore Prone per il sociale. Quindi salto la domanda formulata dal consigliere Maranelli con la 03 missione, la salto, mi occupo di quella subito dopo. Quelle opere non coperte, per cui si citava ad esempio il mini caseificio, ma poi il consigliere Mondini diceva anche di Malgacoe. Ecco, di queste in modo particolare sono mantenute all'interno del bilancio, anche perché abbiamo specifico progetto. Di Malgacoe in modo particolare abbiamo un progetto che riteniamo sarebbe come dire, utile portare avanti, laddove la provincia rimetta a disposizione sul bando del PSR, quindi della parte economica europea, quei fondi destinati proprio alla ristrutturazione delle malghe. Lì abbiamo già un progetto preliminare, per cui fra resto faccio un inciso che magari sembrerà centrare poco, ma invece è molto importante. Abbiamo visto anche con gli ultimi bandi che se la struttura, ovvero il nostro comune, non ha dei progetti pronti, perlomeno a livello preliminare, poi i tempi sono talmente stretti che, pur avendo la necessità sul territorio di fare degli interventi specifici, ma se non si è almeno predisposto un preliminare, che adesso, come dicevo prima, si chiama CONFAP o qualcosa del genere, non si va da nessuna parte, perché in 60 giorni praticamente è impossibile è impossibile riuscire a mettere in piedi la documentazione necessaria. No, questo lo dico anche perché avevamo avuto un esempio proprio recente e sta andando a buon fine solo perché nel cassetto c'era effettivamente il progetto. Da qui la necessità di mantenere determinate voci, comunque mantenerle all'interno, anche perché nell'ipotesi di contribuzione da parte di qualche altro ente pubblico, che può essere la provincia o può essere lo Stato, il fatto di avere i progetti nel cassetto è sicuramente un vantaggio. Magari concordo sul fatto che il mini caseificio ormai ha perso un po' come dire lo smalto che aveva in passato, anche perché diventa sempre più difficile, soprattutto dal punto di vista sanitario, riuscire a garantire Le giuste misure dal punto di vista proprio dei prodotti e specificatamente per le questioni sanitarie. Per quanto riguarda invece, sempre rimanendo in Lessinia, il discorso dello sviluppo della Lessinia, noi quest'anno tramite l'APT siamo riusciti a completare l'iter con la provincia per l'implementazione del sentiero 2930 mountain bike e del nuovo 2932. Sono sentieri destinati proprio a percorsi con le mountain bike, di fatto percorrono sempre strade forestali, ci sono solo dei brevissimi tratti che sono fatti su piste forestali, quindi non sentieri, e nel corso dell'inverno contiamo di sistemarli dal punto di vista proprio della cartellonistica. Questa è una mancanza che direi che sulla sega è cronica, nel senso che abbiamo della cartellonistica che firma ai patti territoriali del 2008 e quindi è tutta da riprendere in mano. Da questo punto di vista abbiamo avviato una collaborazione con il Muse e con l'APT proprio per mettere in piedi un progetto che ci permetta di riformularli, mantenendo sempre i tratti comunque già utilizzati, non aprendo nuovi sentieri, perché in questo caso si potrebbero anche aprire dei sentieri destinati ai pedoni naturalmente, come dicevo, stiamo cercando di mettere in piedi un progetto organico che prenda un po' in esame un po' tutta la zona della sega, proprio per razionalizzare, far la pulizia dei vecchi cartelli e predisporne di quelli nuovi. Per quanto riguarda il PNR, poi veramente questo tema lo lascio al vice sindaco, ricordo comunque che sul Silvio Pellico noi abbiamo beneficiato di 2,5 milioni che sono serviti per il discorso della coimbentazione, per il discorso dei serramenti e per i pannelli fotovoltaici. Di fatto li abbiamo spesi tutti. Anche di più, mi dice l'assessore Martinelli. E per quanto riguarda la domanda formulata dal consigliere Brusco, abbiamo delle priorità che riguardano la sicurezza e quelle sono sempre tenute in debita considerazione, in modo particolare il discorso del Becco dell'Aquila, che è posizionato sopra l'abitato di Serravalle, quello è monitorato direttamente dal servizio geologico, so che hanno posto dei sensori e viene continuamente monitorato per capire se ci sono dei movimenti. Però è giusta l'osservazione e in effetti quella va tenute in debita considerazione. E salto la domanda riferita al pedibus formulata dal consigliere Tomasi, e risponderà l'assessore Speziosi. E per quanto riguarda i rifiuti, sono i famosi eco chalet che dobbiamo realizzare, due in Lessinia e uno in Val di Ronchi, e dobbiamo farli già quest'anno. Per quanto riguarda il sostegno occupazionale e anche il centro anziani, risponderà l'assessora Aproni. Invece, per quanto riguarda il discorso formulato dalla consigliera De Biasi, c'era riferito alle campane del vetro, i cestini, eccetera. Allora, questa riduzione per le campane del vetro è riferita prevalentemente, ne abbiamo un po' in sovrannumero, a dire la verità, però è riferita soprattutto al fatto che con il nuovo sistema e quindi con l'aggancio automatico c'è la necessità proprio che il camion si possa affiancare alla campana, perché altrimenti non riesce ad agganciarsi in maniera automatica. Da qui questa necessità anche di riformularlo, proprio dal punto di vista della dislocazione. E per il discorso dei cestini, io sono dell'idea che i nostri cittadini giustamente devono essere correttamente informati e educati, nel senso che abbiamo visto e abbiamo dato delle sanzioni legate all'abbandono del rifiuto normale all'interno dei cestini, cioè tramite i nostri vigili urbani. Anche 2 settimane fa è arrivata una segnalazione, hanno fatto delle verifiche e hanno pizzicato un residente che nel cestino, non dico in quale zona perché non è corretto, aveva conferito i rifiuti di casa sostanzialmente, una cosa che è sbagliata perché deve essere fatta secondo i canoni, quelli previsti dal servizio di raccolta. Per quanto riguarda il discorso dell'educazione, sono sicuramente dell'avviso che va portato avanti. Su questo però, secondo me, anche se per certi aspetti è anche bello organizzare delle serate pubbliche, però ormai ne abbiamo fatte veramente tante e io ho visto che durante le serate pubbliche arrivano sempre le stesse persone, che è anche bello farci 4 chiacchiere e confrontarsi, però sono sempre le stesse. Quelli da cogliere sono coloro che alle riunioni non vengono. Da questo punto di vista l'impegno che ci siamo presi e che vogliamo portare avanti è che la prossima edizione dell'Ale Informa sarà dedicato a 2 temi in particolare. Uno è questo qui, dei rifiuti, per cercare di spingere ulteriormente a quella che è una corretta educazione per lo smaltimento dei rifiuti, anche perché arriva in tutte le famiglie e quindi la distribuzione è davvero capillare. Il secondo tema sarà proprio riferito invece al discorso della nuova casa di comunità, con tutti i nuovi servizi, con tutte le nuove opportunità, per cui riteniamo doveroso informare i nostri cittadini su tutti questi 2 temi importanti. Per quanto riguarda il nido, come dicevo in apertura, noi abbiamo intanto 66 posti alla sede centrale, diciamo qui ad Ala, di cui uno, come dicevo prima, è ancora occupato da un bambino che sta terminando il ciclo triennale di Avio, ma voi sapete che non è stata rinnovata la convenzione col comune di Avio, di fatto i 66 posti sono tutti dedicati ai cittadini, ai bambini alensi. A questi vanno aggiunti 14 posti riferiti all'asilo nido La Torre di Serravalle, però ci giungono notizie che l'accreditamento sarà addirittura di 21 posti. Noi ne utilizzeremo di sicuro 14, però ci sarà addirittura la possibilità di ampliarlo di ulteriori 5 se ci sarà appunto questa necessità. A questi vanno aggiunti ulteriori 10 posti delle taghe smutter presenti a Santa Margherita, per cui arriviamo comunque a una copertura di 80 posti che possono potenzialmente arrivare a 85 a fronte di una domanda che va dai 95 ai 100 bambini. Poi è chiaro che se ci sarà un aumento delle nascite, che tutti auspichiamo, dovremo correre ai ripari, però insomma intanto diciamo che sul territorio nostro con queste azioni di sicuro diamo una risposta importante a quelle che sono le esigenze delle nostre famiglie giovani. L'ultima domanda era per la questione dello sviluppo della Slanzi. Sì, è vero che chiaramente aumentando le famiglie aumentano le esigenze, tipo appunto quella del nido, però anche qui si correrà ai ripari nel momento in cui si noterà un effettivo aumento di quella che è la richiesta. Vi ricordo che da questo punto di vista il comune di Ala ha ancora in serbo degli spazi piuttosto, chiamiamoli pure prestigiosi, riferiti all'area dei pompieri. L'attuale caserma dei Vigili del Fuoco, che chiaramente è utilizzata, però a fianco della caserma abbiamo l'edificio, ex edificio casa di 10 appartamenti, e dietro c'è Villa Ardielli. Tutto quel compendio lì è chiaro che è un compendio che nel momento in cui sarà liberato anche dai pompieri avrà necessità di essere rivisto e riadattato a quelle che saranno le nuove esigenze. Mi viene da dire, servono anche i soldi per intervenire, no? Però credo che da questo punto di vista quell'area lì vada mantenuta, proprio pensando a quello che potrebbe essere un ulteriore sviluppo della nostra città con ulteriori servizi, anche perché siamo vicini al polo scolastico, siamo vicini al polo ospedaliero e quindi insomma sicuramente una posizione strategica sotto molti punti di vista. Finisco e poi lascio la parola al vice sindaco, aggiungendo che quando sarà terminato il polo scolastico, a avremo un'ulteriore struttura che dovrà essere riqualificata, che è quella delle attuali scuole elementari, anche quella in posizione strategica, perché addosso al polo scolastico, a fianco del polo ospedaliero e sulla porta d'entrata del centro storico, per cui insomma veramente da questo punto di vista abbiamo tante possibilità sul quale ragionare. È chiaro però che bisognerà avere intanto presente quelle che sono le esigenze della nostra cittadina, ma bisognerà anche trovare i fondi per poter intervenire, perché tutti questi interventi hanno dei costi davvero rilevanti. Grazie.
Chiedo al consigliere Maranelli un chiarimento riguardo alla domanda che ha fatto relativamente alla missione 3 che riguarda la polizia locale, e se era un riferimento alla spesa corrente in particolare, e se la domanda fosse quella riferita al fatto che c'è un piccolo lievito, innalzamento della spesa, è corretto? Sì, allora in quei capitoli praticamente questo calo è determinato dal fatto che sull'anno 2026 sono stanziati dei fondi statali di 40.000 euro che sono destinati all'assunzione di lavoratori stagionali per un periodo temporaneo, insomma, e quindi quella riguarda appunto questi fondi che sono arrivati dallo Stato. E poi ha già risposto il sindaco, ma integro brevemente per il fatto delle opere che sono presenti a bilancio ma che non hanno una fonte di finanziamento, proprio per la ragione che è stata detta. Ovviamente ci deve essere, oltre ad una previsione di tutto quello che si può fare, che è finanziabile adesso, ci deve essere comunque una previsione di quelle che sono le necessità che sono state raccolte dal territorio e le possibili opere che possono essere messe in campo, qualora si possano trovare per determinati contributi, per determinate situazioni che si possono creare, e quindi possono trovare la loro fonte di finanziamento, e se è prevista dai documenti di programmazione è possibile procedere. Se non è prevista neanche nei documenti di programmazione, bisognerebbe fare una variazione puntuale, eccetera, eccetera, cioè fare tutti gli adempimenti possibili. Siccome queste opere che sono elencate sono state negli anni considerate importanti per il territorio, purtroppo non possiamo fare tutto nello stesso momento, quindi per avere una programmazione più puntuale possibile è prevista anche questa facoltà. Mi rilaccio anche al fatto delle osservazioni fatte dal consigliere Brusco: è corretto quanto elencato, quanto espresso, e gli interventi che ha citato sono sicuramente importanti per il fatto della sicurezza del territorio, però insomma in questo momento non abbiamo le risorse per la copertura di queste importanti opere. E aveva citato nell'elenco l'intervento relativo alla PED, non mi ricordo il numero, comunque 566, faccio chiarezza, e riguarda il Parco Righi, riguarda l'immobile che si trovano all'interno del Parco Righi, che ovviamente hanno bisogno di un intervento di manutenzione, e quindi insomma sono stati messi in quella lista, e la PED corrisponde all'immobile presente all'interno del Parco Righi. Per quanto riguarda il PNRR, come specificato nel DUP, no, ovviamente quelli che in passato sono già stati chiusi delle richieste, delle domande di contributo su questi, in particolare sulla missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, non sono più riportati in tabella, in quanto la norma chiede che all'interno del documento vengano messi in forma tabellare e descrittiva tutti quei finanziamenti che sono in corso di realizzazione da parte del Comune di Ala, con indicazioni del riferimento dei bandi, cioè tutti quegli altri bandi che sono stati chiusi non vengono più ricitati all'interno del DUP, del nostro documento di programmazione, non perché non siano stati completamente finanziati, addirittura sono stati anche incassati e sono più di 300.000 euro quelli che abbiamo chiuso e riguardavano veramente tutta una serie di processi, soprattutto riguardanti la digitalizzazione. Quelli che vengono riportati a pagina 32 del nostro DUP sono quelli che sono assegnati, che sono lavori in corso di esecuzione, e quello che ho citato anche nella mia relazione di 270.000 euro è relativo ad una domanda che è stata presentata da poco. La domanda in questo momento è stata accettata e ovviamente di questo la domanda è stata presentata da poco e quindi non è riportata ancora nella tabella riepilogativa, ma comunque è stimato insomma che la cifra di 270.000 euro, e da come vedete nella nota integrativa viene dettagliato quali sono insomma gli interventi che si pensano di realizzare una volta che venga approvata la domanda, insomma. E quindi insomma non tutto quello che è stato concesso è stato portato a termine, e quindi non è vero che non ci sono inadempienze, insomma, quindi tutto è andato secondo i programmi. E per quello che riguardante le domande di Tomasi, della consigliera Tomasi, e per quanto riguarda